Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Niente, continuano le minacce di Kim Jong-un e le risposte altrettanto minacciose di Donald Trump. È un gioco delle parti o è una minaccia seria di una guerra nucleare?
Direi che finora siamo al gioco delle parti, perché non mi sembra che ci siano i presupposti per fare una guerra nucleare basata semplicemente sulla minaccia di utilizzare le armi atomiche, perché secondo me i calcoli dal punto di vista, diciamo, delle conseguenze possibili vengono fatti sia da una parte che dall'altra, e sono calcoli che riguardano non soltanto l'impatto dell'eventuale utilizzo delle bombe atomiche, delle bombe a idrogeno sulla popolazione, quindi morti eccetera, sconvolgimenti ambientali e tutto quanto, ma direi un rischio politico che viene misurato, nel senso che la Corea del Nord, che sta utilizzando appunto questa minaccia più che altro per ragioni politiche, per farsi sentire, ma anche per esercitare una pressione sulla Cina, che sembrava ultimamente un po' disinteressarsi dalle sorti della Corea del Nord. Cioè, il calcolo fatto dalla Corea del Nord è appunto quello di non inimicarsi prima di tutto alla Cina e di affermare il proprio ruolo nello scenario dell'Estremo Oriente. E da parte dell'America c'è un po' anche qui il gioco delle parti, nel senso che di utilizzare la voce grossa, il pugno di ferro nei confronti del regime della Corea del Nord, per ragioni poi fondamentalmente di politica interna, di affermazione del ruolo dell'America, che era uno dei punti cardine, America First, come si ricorderà, punti cardine del programma di Trump. America First declinato in tutti i suoi vari significati. Però secondo me poi lo stesso Trump non è intenzionato a tirare la corda oltre un certo limite, perché viene frenato da ragioni di politica militare da una parte, ragioni anche di politica interna dall'altra, perché chiaramente utilizzare l'arma atomica o qualsiasi tipo di arma in quell'area lì sostanzialmente delicata può essere controproducente. Trump penso che dia retta ai propri consiglieri militari, soprattutto quando non conosce bene, diciamo, i presupposti politici che hanno portato a una situazione di tensione come quella attuale. Ma io dicevo anche nelle settimane precedenti, non mi sembra che poi alla fine le ragioni di una tensione in quell'area siano tali da portare a una esplosione vera e propria del conflitto, nel senso che le ragioni sono quelle che ho detto, cioè la voglia di protagonismo di questo dittaturucolo, diciamo così, che però vuole far sentire la propria voce, un regime che è sostanzialmente sopravvissuto a se stesso, che però ha una funzione geostrategica fondamentale, visto che è un po' il cuscinetto tra la Cina, la Corea del Sud e quindi gli Stati Uniti e il Giappone, quindi il ruolo strategico c'è, ma le ragioni di una tensione che possano portare a una rottura di questo equilibrio le vedo francamente un po' remote. Tanto più che la Cina, dicevo già anche in altre occasioni, è più interessata alla riapertura della Via della Seta, quindi al traffico, al commercio con l'Europa e con l'Occidente, anche in vista di un'apertura culturale, non solo commerciale, nei confronti dell'Occidente, e quindi diciamo che non è interessata tanto a quello che avviene al proprio confine, a meno che questo non rompa gli equilibri e non faccia saltare un po' il gioco aprendo nuovi scenari. Ecco, un po' mi sembra questa la situazione, quindi io tenderei un po' a ridimensionare la minaccia nucleare.
E è sotto accusa Aung San Suu Kyi in Birmania per la questione della minoranza musulmana Rohingya e le forze di sicurezza birmane. Ma rischia di crollare il mito di Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace?
Un po' è stato inclinato questo mito, perché Aung San Suu Kyi forse non si è dimostrata molto interessata alle sorti di questa minoranza che viene perseguitata dalla giunta militare, ma diciamo che le persecuzioni risalgono anche a prima, cioè una persecuzione storica quella nei confronti di questa minoranza. minoranza che vive in una parte poi si precisa del paese. Però ecco, il fatto che si pensasse che un Nobel per la pace si ergesse, diciamo così, a difensore dei diritti umani universali, magari era una, diciamo, una speranza legittima. E molto probabilmente la posizione della Nobel per la pace all'interno del regime birmano non è così solida come forse si pensava. Lei è in una specie di coabitazione con la giunta militare al potere da decenni, che dopo l'ultima riforma costituzionale si pensava che avesse in qualche modo, diciamo, abdicato al proprio potere, ma in realtà questo non è avvenuto. C'è una specie di condivisione del potere tra la giunta militare e Aung San Suu Kyi, che probabilmente ha messo la Nobel per la pace in una posizione non di grande forza. Però secondo me questo non giustifica il fatto che, almeno sul piano dei diritti umani, poteva la signora far sentire la propria voce, visto che ha un grandissimo credito all'estero e poi in tutto il mondo, e quindi, diciamo, poteva farsi forte di questo per ergersi a paladina dei diritti umani. Non l'ha fatto, e questo in effetti getta qualche ombra sul personaggio.
Niente, sono tante le polemiche in Italia sulla proposta di Forza Nuova per la marcia su Roma, ma quanto è serio il pericolo della rinascita del neofascismo in Italia?
Beh, questa è una domanda che ci porta un po' a ragionare su che cosa è il neofascismo, sostanzialmente, perché questi di Forza Nuova, di Casa Pound, che più o meno si rifanno così al fascismo, soprattutto poi al fascismo della Repubblica di Salò, quindi la seconda parte, diciamo, quella della Repubblica Sociale, che però è anche quella delle leggi razziste che hanno portato, diciamo, poi anche in Italia alle persecuzioni nei confronti degli ebrei, quindi non meno pericoloso della prima parte, ecco, diciamo così. Questo è per quello che riguarda la storia. E il riferimento alla Repubblica Sociale, quindi alla, diciamo, anche all'approccio così sociale del fascismo, che è molto presente in queste piccole formazioni, per fortuna assolutamente minoritarie, è fonte sostanzialmente di confusione, perché fa pensare che ci sia anche un'attenzione, probabilmente c'è da parte di questi piccoli gruppi, c'è un'attenzione alle questioni sociali, quindi ai malesseri, soprattutto delle periferie, eccetera, però vengono giocati questi malesseri per aprire nuovi conflitti con gli immigrati, e quindi qui torniamo alla questione razziale, una difesa dell'identità nazionale, che questo sì, probabilmente ha qualche radice nel fascismo, perché il fascismo era un movimento fortemente nazionale, ma diciamo che ha spiegazioni più con i malesseri e le pensioni, le problematiche che sono nate negli ultimi anni. Quindi, diciamo, il fatto che questi piccoli gruppi se ne facciano interpreti fa pensare a una grandissima confusione di tipo ideologico, di tipo culturale, che poi viene alimentata in qualche modo anche da forze più consistenti che fanno parte del panorama politico, diciamo, ufficiale, quindi la Lega per intendersi, Forza Italia stessa, alcune frange, diciamo così, di Forza Italia, anche il 5 Stelle, che in questo grande panorama, diciamo così, molto problematico, aperto dall'immigrazione, dalla crisi economica, dalla fine delle grandi ideologie, certo trova un po' spazio questa ideologia, questo richiamo al fascismo, che però secondo me non fa altro che alimentare la grande confusione. Secondo me il lavoro vero va fatto su, appunto, su una maggiore diffusione della cultura, anche per chiarire a tutti qual è stato, diciamo, l'impatto devastante del fascismo, e per cercare, diciamo, di spiegare in termini, diciamo, più correnti e comprensibili per tutti quali sono i pericoli oggi del richiamo al neofascismo. Per quello che riguarda comunque la forza di questi piccoli gruppi, direi che è del tutto inconsistente, però c'è sempre il rischio che crescano, appunto, se non viene fatto un lavoro culturale, diciamo, che in qualche modo renda innocue queste spinte deleterie che sono presenti nella società italiana.
A Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.